better cool it down. You're always getting curious and leaving town. You know I like it being in your family. Wonder what would happen if nobody left. We'd all stick around if we'd all stick around. And here's a question that's been tested. Tell me if we sleep.
Minuti primi, Città del Capo, Angolo B, riprendiamo dopo la rassegna stampa curata questa mattina da Silvestro Ramunno e le notizie dal network. Un po' di cifre, e in 10 anni 2500 sono state le vittime delle mafie, 155 di queste sono state uccise per errore, tra virgolette, e in 37 casi 37 di queste vittime sono state adolescenti e bambini. E soprattutto per queste 37 vittime si è organizzata quest'oggi un'importante giornata in Calabria, a Polistena, vicino a Reggio Calabria, un incontro dell'Associazione per la Memoria e l'Impegno. Ci sarà ovviamente Libera, che è l'associazione contro la mafia fondata nel 1995 da Don Luigi Ciotti, un'associazione a cui sono legate 1200 realtà. Bene, noi di questo, Simone, oggi vogliamo parlare proponendovi diverse voci, diversi servizi, a partire dalla voce di chi all'interno di Libera lavora e opera quotidianamente.
Sì, prima citavi Don Ciotti e lo sentiremo in un'intervista più tardi, quindi lo dico da subito. Però intanto noi andiamo immediatamente a Polistena, nella piana di Gioia Tauro, con Lorenzo Frigerio, che di Libera fa parte nell'ufficio di presidenza. Buongiorno Lorenzo.
Buongiorno. Siamo a Polistena, io ne approfitterei, visto che sono vicino al presidente della commissione antimafia, mi chiederei subito due battute con lui, poi io mi posso
volentieri
quello che sta succedendo.
Benissimo, vai.
Francesco Forgione. Pronto?
Buongiorno Forgione.
Buongiorno.
Buongiorno, noi Forgione l'abbiamo intervistata anche ieri e poi la risentiremo. Però intanto come sta andando lì e se ci può dire, se ci può raccontare le ragioni di questa 12ª giornata in ricordo delle vittime di mafia, visto che insomma non fa mai male, soprattutto in apertura di questa ora che noi dedichiamo a questa cosa.
Sì, intanto le ragioni e il luogo, la piana di Gioia Tauro, cioè uno dei terreni e dei luoghi della Calabria con una mafia forte, pervasiva, un'andrangheta che ha ucciso ma che ha anche condizionato l'economia, la società, si è fatta impresa. Non dimentichiamo tutto il sangue versato per la Salerno-Reggio Calabria, per il porto e poi in tutto il sistema degli appalti in queste zone. E però qui c'è anche una grande, straordinaria risposta di giovani venuti da tutta Italia, ma anche di tantissimi giovani calabresi. Quindi una voglia di reagire che io mi auguro sappia intercettare e ascoltare non solo la politica, ma tutte le istituzioni nel loro complesso. Ci sono domande che da ieri le vittime della mafia, i giovani, i commercianti dell'associazione anti-racket pongono alle istituzioni: di avere leggi più adeguate, di avere maggiore sicurezza, di avere maggiore tutela, di ascoltare le ragioni di chi quotidianamente vive il corpo a corpo nei territori controllati dalla mafia con le organizzazioni criminali. Ecco, io spero e mi auguro che anche tanti componenti della Commissione Antimafia che sono qui, di tutti gli schieramenti, abbiano questa capacità di ascolto, in modo che noi come Commissione riusciamo a proporre subito modifiche legislative per adeguare tutta la strumentazione dello Stato a livello del contrasto che oggi è richiesto alla presenza di mafie, e qui siamo in terra di 'ndrangheta, così pervasive. Purtroppo in Calabria la forza dell''ndrangheta è l'altra faccia della crisi della politica, della crisi della democrazia e anche della crisi delle istituzioni.
Ecco, uno dei momenti più drammatici degli ultimi anni, proprio anche in riferimento alla democrazia che lei diceva, lo sappiamo, in quei luoghi sì. È stato l'omicidio del vicepresidente del Consiglio Fortugno, proprio nel giorno di una manifestazione di democrazia dal basso, come in fondo erano le primarie. Ecco, da allora lì è cambiato qualcosa, ci sono state molte iniziative, molto un risvegliarsi anche di una coscienza. Lei la sente questa?
Questo sì, basta essere qui in queste strade, tra i colori d'arcobaleno di questi ragazzi calabresi e di tutte le regioni italiane, per capire che qualcosa è cambiato e qualcosa sta cambiando. Il punto è che deve cambiare molto di più nella politica, deve cambiare molto di più nell'economia, nel mondo imprenditoriale che non può accettare di convivere con le organizzazioni criminali per fare affari più facilmente, deve cambiare qualcosa e molto di più anche nella società. Io penso che oggi il segnale che viene di un bisogno non solo di sostegno alla magistratura, alle forze dell'ordine nella lotta contro le mafie, ma anche il bisogno di una grande antimafia sociale per prosciugare il brodo di coltura nel quale l''ndrangheta e le altre mafie recuperano potere e consenso.
Noi la ringraziamo, le chiediamo la cortesia di ripassarci Frigeri.
Arrivederci,
grazie ancora.
Grazie.
Pronto? Eccoci qua. Allora, tra le tante cose di cui si parlerà nel corso di questa giornata, c'è ovviamente un punto importante che è quello della confisca dei beni alle cosche mafiose. Una questione molto complessa e delicata. Si parla di 6.482 beni immobili confiscati in Italia, a cui devono essere aggiunti 74 beni di cui non si hanno informazioni, mentre invece sono 2.962 i beni confiscati e assegnati ad associazioni o enti con finalità sociali. Questo è un elemento molto importante nella lotta contro la mafia, nella riconversione appunto di patrimoni per usi decisamente diversi da quelli che li hanno caratterizzati fino a prima della confisca, ma non è semplice confiscare e assegnare questi beni. Com'è la situazione?
Ma noi fin dal novembre scorso con Contromafia e gli Stati Generali dell'Antimafia abbiamo posto con forza questo problema al mondo delle istituzioni e delle politiche. È chiaro che molto è stato fatto in questi anni, molto di più potrebbe essere fatto. Passano troppi anni dai provvedimenti di sequestro, di confisca, al momento in cui i beni vengono assegnati. E quindi sostanzialmente viene depotenziata la capacità dello Stato di intervenire in maniera rapida su questi beni e di dimostrare ai mafiosi che è possibile togliere loro quello che hanno guadagnato con la violenza e con il sangue. Noi chiediamo una modifica radicale della legge, chiediamo che venga istituita un'agenzia. Questa richiesta è contenuta nel manifesto conclusivo degli Stati Generali insieme ad altre 30 proposte che abbiamo formulato al mondo della politica. Questo dei beni confiscati è un tema decisivo e fondamentale. Non si può pensare di sconfiggere le mafie se non si intaccano i loro patrimoni. Da questo punto di vista la legge ha dimostrato di poter funzionare, ma molte potrebbero essere di più le cose fatte se i provvedimenti fossero più rapidi, se le assegnazioni fossero più tempestive.
Frigerio, ci racconti un po' come andrà questa giornata, perché sono previste diverse iniziative sia nella mattina sia nel pomeriggio con dei workshop, dei momenti pubblici. Sì. Ecco, che cosa succederà fino a questa sera?
Allora, adesso in questo momento sono partiti i due cortei che si congiungeranno poi nella piazza principale di Polistena. È già incominciata la lettura dei nomi delle vittime delle mafie, è una lettura purtroppo molto lunga perché le vittime sono tante, purtroppo stiamo parlando di un fenomeno che ha quasi due secoli di storia, sia nella forma dell''ndrangheta che della camorra o di Cosa Nostra. Quindi le vittime, i cittadini inermi o i funzionari dello Stato che sono morti in questi anni sono davvero tanti. Questo è il momento centrale della mattinata, quindi alla lettura si alterneranno ragazzi e rappresentanti delle istituzioni, giornalisti e imprenditori, testimoni di giustizia e familiari. Nel pomeriggio invece sono previsti 3 momenti di lavoro, 3 workshop, uno sulla cultura e la formazione, uno sull'economia e un altro sulla politica. L'idea, lo slogan che abbiamo dato, 3x3, 9, la Calabria che si muove, non è tanto uno slogan vuoto, ma quanto il proposito di arrivare entro il tardo pomeriggio a una carta, la carta di Polistena, che racchiuderà queste 9 proposte che diventeranno oggetto di lavoro per le associazioni qua presenti, per le diverse realtà che oggi sono qua ad animare la giornata, e soprattutto diventeranno oggetto di lavoro, materia di confronto con le istituzioni e con la politica.
Benissimo, noi per il momento ringraziamo Lorenzo Frigerio dell'ufficio di presidenza di Libera. Ricordiamo, siamo in diretta da Polistena, vicino a Reggio Calabria, per questa importante giornata per la memoria e l'impegno contro la mafia. Grazie ancora Frigerio, ovviamente buona giornata in senso lato anche rispetto a ciò che state facendo in queste ore. Grazie ancora.
Grazie a voi. Di nuovo.
Simone, tra pochi istanti noi ascolteremo la voce anche del fondatore di Libera, Don Luigi Ciotti.
Esattamente, io correggo una cosa che ho detto precedentemente. Prima dicevo che abbiamo sentito il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Francesco Forgione. In realtà no, non abbiamo un'intervista a Forgione.
Fortunatamente ascoltato,
appunto,
grazie.
Lorenzo Frigerio ce l'ha portato in diretta. Sì, dunque, Don Luigi Ciotti da sempre impegnato con Libera e ancora prima di Libera, insomma, contro la mafia, Libera di cui è presidente onoraria anche Rita Borsellino. Io ci tengo a ricordare, visto che abbiamo parlato di confisca dei terreni e di loro riassegnazione, che Libera Terra si occupa di queste cose e che Città del Capo Radio Metropolitana fa parte di un insieme di cooperative che appunto lavora assieme a Libera Terra su questo terreno, un'agenzia che si chiama Cooperare con Libera Terra.
Ecco, intanto ricordiamo comunque, anche se questa mattina è una mattina molto scandita da voci e servizi, se volete insomma dare un vostro commento anche sul tema che stiamo trattando quest'oggi, siete come al solito i benvenuti. Quindi vi ricordo il numero di sms 348 76 49 289, così come potete mandarci una mail a diretta@radiocittadelcapo.it. ma per quanto riguarda Don Luigi Ciotti, lo ascoltiamo in un'intervista realizzata da Federico Lac, ci risentiremo subito dopo.
Beh, noi abbiamo un dovere, una responsabilità della memoria, bisogna trasmetterla questa memoria. La memoria certamente ha un suo prezzo, perché il pensare alle vittime della mafia vuol dire sentire prepotente dentro di noi il bisogno di voltare pagina, di restituire non tutte le condizioni perché ci possa essere più ricerca di verità, più legalità e più giustizia. Ecco, però bisogna dare coerenza tra il dire e il fare. La prima mafia da combattere è quella delle parole, se ne fanno tante, forse qualche convegno in meno e qualcosa di più pratico, concreto. E quindi questo appuntamento, il primo giorno di primavera, vuole essere proprio ricordare tutte le vittime della mafia. Noi scandiremo il nome per nome, e un abbraccio a quei familiari, a quelle spose, a quelle mamme, a quei papà, a quei figli, per dire che non sono soli. Ma il mio modo di dire questo è quello di fare di più, perché la mafia non può essere solo combattuta, ma deve essere sconfitta. Non è possibile che noi ci trasciniamo dietro da anni in un mare di parole, di promesse, una situazione così anomala che ha fatto oltre 2500 morti in questa guerra di mafia. C'è bisogno di pace, che comincia dalla giustizia sociale, che comincia da creare le condizioni che lo Stato dia come diritto a ciò che le mafie danno come favore.
Occorre quale politica per eliminare le condizioni che favoriscono lo sviluppo del fenomeno mafioso?
Occorre innanzitutto che i politici siano puliti, trasparenti, coerenti e credibili, che diano continuità a ciò che viene progettato e programmato. E noi abbiamo delle belle figure, delle figure coerenti e credibili, ma abbiamo anche purtroppo delle persone che danno anche dei cattivi segnali rispetto alla legalità. Secondo, alla politica noi chiediamo delle politiche vere, serie, è proprio il problema del lavoro, il problema della casa, di una scuola che si attenta al mondo dei giovani, delle politiche giovanili, proprio le politiche sociali innanzitutto, perché questo diventa un'importante politica per la famiglia, il tempo libero, proprio per dare dignità. La Calabria tra l'altro è una terra stupenda, bella e anche amara. E dal greco Calabria vuol dire faccio sorgere il bene, faccio sorgere il bene. E io parlando in questi giorni in tante località per l'Italia, anche l'altro giorno ad Ancona, 2000 ragazzi, ho augurato tutti di essere calabresi, perché vuol dire che sentiamo tutti l'impegno di fare sorgere il bene, che comincia poi dalle piccole cose, dalla voglia di conoscere, di studiare, di impegnarci, il rispetto delle regole comincia dai piccoli gesti, perché solo così noi possiamo portare un contributo. Certo, chiediamo allo Stato, alle istituzioni di fare la loro parte, dobbiamo essere una spina propositiva al fianco delle istituzioni perché siano coerenti su quello che vanno a dire e devono fare, ma anche noi dobbiamo assumerci di più la nostra quota di responsabilità, non sia un'attesa passiva, la speranza ha bisogno di persone che si rimboccano di più le maniche, più coraggio di denuncia, di parola, di buttarci di più nella mischia.
Of war and peace, the truth just twists its curfew golden clides. Upon four-legged forest clouds, the cowboy angel rides. With his candle lit into the sun, though its glow is waxed in black.
9:53 minuti primi, allora avete sentito, intervistato da Federico Lacche e Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, l'associazione che quest'oggi è in prima fila per questa giornata contro la mafia in Calabria. Bene, ci sono anche una serie di appuntamenti che non hanno corpo solamente dalle parti di Polistena, ma anche qua, Simone.
Eh sì, c'è un filo immaginario che corre dalla Calabria a Bologna, perché contemporaneamente alla lettura dei nomi delle vittime delle mafie, degli oltre 2500 nomi di cui ci parlava prima Lorenzo Frigerio, a Bologna contemporaneamente alla Cineteca, cioè nelle sale del cinema Lumière, verranno letti e ci sarà previsto, perché sarà previsto proprio un collegamento con Polistena, e poi verrà proiettato Alla luce del sole di Roberto Faenza, il film dedicato a Don Puglisi. Saranno lì presenti alcune classi di scuole bolognesi, il tutto attorno alle 11, proprio mentre a Polistena avviene la stessa cosa.
Ricordando per inciso che anche l'Emilia Romagna comunque ha sue piccole o più o meno piccole o inquietanti derive mafiose, e quindi insomma poi tutto il mondo è paese in questo senso, e non è certo solamente la Calabria il cuore di questo problema. Ma
l'altro più tardi, scusa Michele, parleremo proprio di questo, perché con un'intervista a Enzo Ciconte,
esatto,
uno storico, affronteremo il problema della mafia qui da
esatto,
noi.
Esatto, insomma, ricordiamo una famosa ditta che vendeva e vende tuttora materassi, ma insomma non anticipiamo troppo, mentre invece possiamo già annunciare un'altra voce che vi vogliamo fare ascoltare. È la voce di Renata Forte, della figlia di Renata Forte, scusate, lei si chiama Viviana Matrangola. Renata Forte è stata la prima donna impegnata in politica uccisa dalla mafia a Nardò, questo avveniva nel 1984. L'intervista a Viviana Matrangola che state per ascoltare è stata realizzata da Carmen Tarantino di Primavera Radio. L'ascoltiamo assieme, poi una breve pausa e ritorneremo di nuovo a parlare di questa giornata.
Assessore repubblicano al comune di Nardò, quel 31 marzo rientrava proprio a casa da un consiglio comunale ed è lì sotto casa che è stata assassinata con 3 colpi di pistola, mentre noi bimbe, io e mia sorella, l'aspettavamo su a casa che facesse rientro. Da allora ovviamente la nostra vita è cambiata, la nostra vita di adolescenti senza più adolescenza. Siamo cresciute, piano piano siamo diventate donne cercando di seguire il suo esempio e il suo insegnamento.
Qual è il messaggio di quel drammatico episodio che bisogna fare proprio?
Sicuramente il messaggio è che l'onestà intellettuale e l'abnegazione al proprio dovere pagano con la vita nel nostro paese. Intanto purtroppo questo è l'esempio della mamma, che è emblematicamente simbolo della violenza sulle donne nel Salento, dal momento che rappresenta il primo delitto politico di mafia nel Salento e perpetrato proprio ai danni di una donna. Quindi è singolare, primo perché era una fra le prime donne in politica, impegnata in politica, parliamo di 22 anni fa, e poi proprio perché nel Salento, questa terra un po' sonnacchiosa, nessuno si immaginava insomma che ci potesse essere questa collusione fra mafia e politica, invece lei è proprio l'esempio di come gli intrecci e le cupole mafiose in realtà esistono anche qui nel Salento. L'esempio della mamma ha ispirato percorsi di legalità quotidiani. C'è un'associazione a Lecce che si chiama Donne Insieme, che nel 1999 si è costituita e si è intitolata alla mamma, e si occupa della tutela dei diritti delle donne e dei minori. Da questa associazione è nata una rete antiviolenza Renata Fonte. Lei è stata ricordata in un modo, secondo me, forse il miglior modo in cui potesse essere ricordata, e cioè dalle persone, dalle donne che attraverso la rete antiviolenza hanno avuto il proprio riscatto. Parlo di donne rifugiate politiche della Costa d'Avorio, parlo della storia di una ragazza rumena arrivata qui in Italia per il problema della tratta, parlo di donne che hanno subito violenza domestica e che grazie al centro antiviolenza queste donne sono state reintegrate nella società civile.
Tu ritieni che ci sia una presa di coscienza collettiva?
Assolutamente no, purtroppo non lo penso, soprattutto non viene manifestata da chi soprattutto ci amministra. Io, a proposito di questo, devo dire che dopo 22 anni la mia mamma è sepolta in un loculo comunale, perché nessuno ci ha mai, o se ce l'hanno concesso, ci hanno concesso una piccola aiuola con un tombino ispezionabile. Nei fatti le speculazioni sue figlie e per volontà di uno sparuto gruppo di amici della mamma, che ogni anno non dimenticano mai di ricordarla, e per Donne Insieme, che a lei si è intitolata, perché altrimenti non abbiamo mai avuto nessun tipo di riconoscimento da parte di questa città.
Qual è la... Ecco, insomma, parole molto amare quelle che avete sentito da parte di Viviana Matrangola, figlia di Renata Forte, ricordiamo di nuovo, prima donna impegnata in politica, uccisa dalla mafia a Nardò nel 1984. L'intervista che avete ascoltato era a cura di Carmen Tarantino di Primavera Radio. Sono le 9:59 e noi facciamo una breve pausa e ritorneremo a parlare di questa giornata in Calabria contro la mafia.
Sguardi, la stagione teatrale del Comune di Castelmaggiore.
Venerdì 23 marzo, ore 21:15, Roberto Abbiati e Leonardo Capuano in Pasticceri.
Presso la Sala Viaggi d'Antona, via La Pira 54, Castelmaggiore. Info 339 56 59 516.
Per i tuoi lavori grafici più complessi,
se cerchi precisione e puntualità,
non fidarti solo delle parole, affidati a Helios.
Helios è il centro duplicazione in stampa più avanzato di Bologna.
Riproduzioni e ingrandimenti in scala,
plastificazioni, fascicolazioni di documenti,
stampe su tantissimi materiali, anche su tela o carte adesive,
montaggi su pannelli per mostre ed esposizioni,
stampe su plotter a colori fino a 1,5 metri di altezza.
Stampare non è mai stato così semplice con i servizi di Helios.
A Bologna, in via Testoni 10, 051 26 28 15, www.helios-srl.it.
La crescita di tuo figlio ti sta a cuore e vuoi che abbia fiducia in se stesso e nella vita? Che sviluppi una personalità sana ed equilibrata, forte ma sensibile? Vuoi aiutarlo in tutto questo? Allo studio pedagogico Namaste organizziamo corsi e consulenze per i genitori. Per informazioni chiama il 328 13 18 289. Studio pedagogico Namaste, per educare meglio.
Atanor, laboratorio di arti e mestieri, organizza corsi professionali per apprendere le tecniche di restauro e intaglio del legno, manutenzione e conservazione dei mobili, lavorazione del vetro, ceramica e metalli, utilizzando pratiche e attrezzi di antica tradizione. Le iscrizioni ai corsi sono aperte tutto l'anno. Per saperne di più, Atanor 051 56 22 38.
Un locale, due spazi, un sacco di idee.
Il Rosso arriva in piazza San Martino con i menù romagnoli per il pranzo e la cena e con il bancone osteria per le vostre pause durante la giornata.
Più di un bar, meglio di un ristorante. Rosso San Martino in piazza San Martino 3 Bologna. 051 26 26 20.
www.trattoriadelrosso.it.
Buono, biologico, bolognese.
Se vuoi prevenire i danni della globalizzazione, mangia come parli e frequenta i mercati dei contadini biologici.
Frutta, verdura, formaggi ed altri prodotti del territorio. Ogni martedì dalle 18 alle 21 presso VAG 61 in via Paolo Fabbri 110.
E ogni giovedì alla stessa ora presso XM24 in via Fioravanti 24 a Bologna.
Ti aspettiamo.
Pronto, linea amica? Linea amica, il telefono ti è vicino, fatto di persone per le persone. 02-345-330-02, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 24. Linea amica, la solidarietà lungo il filo. 02-345-330-02.
Angolo B, chiocciola radiocittadelcapo.it.
The joker to the thief. It's too much confusion. I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine. Plowmen dig my ear. None of them along the line know what any bit is worth. Kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour is getting late. Kept a view. Well, all the women came and went, and barefoot servants too. Outside in the distance, a white cat did growl. Two riders were approaching. The wind began to howl.
Sì, riprendiamo alle 10 e 5 minuti primi, quasi con un urlo belluino, ritorniamo in diretta 96.50 94.7 Città del Capo. Stiamo parlando di una manifestazione importante che si sta svolgendo in queste ore a Polistena, vicino a Reggio Calabria, con l'associazione Libera in Prima Fila. Ma vi abbiamo detto, la mafia non è solamente nel meridione, nel sud d'Italia, ma ha propaggini anche nel resto del paese, per esempio anche nella nostra regione, come ci racconta la prossima voce che già avevamo annunciato che stiamo per ascoltare, Simone, quella...
Quella di Enzo Ciconte, che è uno storico, è stato deputato, ha fatto parte della Commissione Giustizia e appunto ci racconta perché l'attenzione nei confronti della mafia non deve essere minore nelle regioni del nord, in quelle che di solito sono considerate al di fuori del raggio d'azione mafioso. La prima domanda che il nostro Beppe Persichella gli ha fatto è questa: quando arriva, cioè da quando è cominciata l'azione della mafia in Emilia Romagna? Lo sentiamo.
Ma attorno agli anni 60, in coincidenza di due fatti: da una parte il soggiorno obbligato, perché una legge dello Stato consigliava o imponeva a volte che mafiosi indiziati di essere mafiosi, quindi senza prove certe, e quindi non erano in grado i giudici di mandarli in galera, indiziati di essere mafiosi venivano mandati fuori e lontano dalle proprie zone di origine, sul presupposto che, essendo lontani, loro potessero recidere i legami con le organizzazioni mafiose d'appartenenza. In realtà questa misura fu presa e fu anzi incentivata proprio in un periodo in cui cominciavano a costruirsi le strade, le autostrade, le ferrovie, aumentavano i loro tracciati su ferro, poi cominciavano ad esserci la teleselezione, lo sviluppo della telefonia. Lei capisce bene che tutti quanti questi mafiosi, seppure erano lontani fisicamente, erano vicini perché potevano essere raggiunti rapidamente dagli affiliati. La seconda circostanza è il fatto dell'emigrazione. Uno degli effetti indesiderati dell'emigrazione è che, accanto alla stragrande maggioranza dei lavoratori meridionali che venivano al nord, una parte di questi erano mafiosi che venivano apposta non per lavorare ma per fare lavori sporchi.
Ecco, riguardo ai soggiorni obbligati, un personaggio illustre, non è l'unico, che arriva proprio nelle vicinanze di Bologna, è Giacomo Riina, zio del più famoso Totò, e proprio attorno a Giacomo Riina poi c'è tutta la vicenda della Eminflex.
Sì, non c'è solo questo, c'è anche il lontano Badalamenti che va Sassuolo, ci sono tanti altri, noti e meno, certamente i più grossi sono questi. La Eminflex è legata ai rapporti che aveva il Rin con i fratelli commendatori, ne nacquero problemi giudiziari anche per un sequestro di persone, insomma varie vicende legate a quella realtà. Ma al di là della vicenda specifica, il dato di fondo è che una serie di soggiornanti obbligati di origine siciliana, di origine calabrese, di origine campana, vennero sparpagliati nelle province emiliano-romagnole. Protestarono i sindaci, molti sindaci emiliano-romagnoli protestarono perché non li volevano, perché capivano che potevano turbare la loro cittadinanza, potevano mettere in piedi attività delinquenziali, erano preoccupati di difendere le proprie popolazioni. Protestarono, ma non ci fu niente da fare. Arrivarono, si fermarono, alcuni fecero dei danni, altri, passato il soggiorno obbligato, ritornarono a casa, come appunto lontano Badalamenti che ritornò a casa, altri come invece Giacomo Riina che rimane ancora a Budrio.
Nel suo libro Mafia, Camorra e 'Ndrangheta in Emilia Romagna, lei a un certo punto scrive: i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso introdotto con la legge Rognoni-La Torre negli anni più o meno 80 erano utilizzati con estrema parsimonia. Questo significa che all'inizio perlomeno è stato sottovalutato il fenomeno mafioso?
No, era addirittura negato. Cioè, era un ragionamento un po' di questo tipo. Io adesso lo dico in soldoni per farci capire da tutti. In Sicilia si diceva che la mafia non esisteva, di conseguenza perché se la mafia non esisteva in Sicilia doveva esistere in altre parti del nord? Questa è una prima concezione. Una seconda: si riteneva che questi fenomeni mafiosi potessero esistere solo nel Mezzogiorno d'Italia, anzi addirittura solo in Sicilia, che era un fatto siciliano, e quindi non poteva esistere altrove. Dunque i giudici non solo dell'Emilia Romagna, perché è un fenomeno che riguarda i giudici e i pubblici ministeri dell'Italia del Nord, ma soprattutto i giudici, ritenevano che questo fenomeno non esistesse, e soprattutto che parlare di questo fenomeno potesse macchiare l'immagine e l'onorabilità della città o del distretto giudiziario della regione. Sicché si è arrivati in Emilia Romagna ad una paradossale situazione. Molti mafiosi sono stati condannati per il traffico di stupefacenti o addirittura come mandanti di omicidi, ma non vengono riconosciuti come mafiosi. Cioè, trafficanti di droghe, assassini sì, mafiosi no.
Lei prima ha parlato di una reazione società civile, politica, sindacati, in Emilia Romagna, appunto, di fronte al fenomeno mafioso, che fosse camorristico, Cosa Nostra, 'Ndrangheta. L'impermeabilità è stata totale oppure abbiamo alcune spiragli? Le faccio un esempio: il ruolo delle banche è stato lo stesso dei soggetti che abbiamo appena citato?
No. No, perché il ruolo delle banche è un problema che non riguarda solo l'Emilia Romagna, è un problema nazionale, cioè le banche hanno sempre fatto fatica ad affrontare il problema mafioso nei termini reali, cioè è prevalso una cultura, pecunia non olet, cioè il denaro non ha odore, quindi comunque arrivi, purché arrivi è benedetto, prima addirittura ha avuto qualche banchiere, è il caso di un bancario in provincia di Modena, che addirittura è diventato un narcotrafficante, cioè ha utilizzato prima la banca per fare prestiti falsi, per prestiti mafiosi, e poi è uscito dalla banca, anzi l'ho licenziato perché se ne sono accorti che faceva questo tipo di attività, ed è finito nel braccio della 'Ndrangheta a fare da spacciatore di droga.
E la voce che avete ascoltato era quella dello storico, ma anche ex deputato e membro della Commissione Giustizia, Enzo Ciconte, intervistato da Beppe Persichella. Abbiamo parlato con lui di mafia anche in Emilia Romagna. Ne riparleremo magari alla conclusione della nostra trasmissione, che questa mattina è interamente dedicata a questa grande manifestazione che si sta svolgendo in queste ore a Polistena, vicino a Reggio Calabria. Proprio per darvi anche un'altra finestra, aprire un'altra finestra di cronaca su quanto sta avvenendo da quelle parti in questi minuti, noi abbiamo cercato una collega di Primavera Radio, Valentina D'Amico, cui diamo il buongiorno.
Buongiorno a tutti voi. Siamo qui a Polistena, in mezzo di un corteo coloratissimo. Di tante persone, ce ne attendevano 20.000, sono pare molte di più, ci sono soprattutto studenti venuti soprattutto dalle province della Calabria e poi del centro del meridione d'Italia. Forse nessuna scuola dal nord Italia. Se volete noi possiamo partire con delle interviste proprio ai ragazzi qui per chiedere loro.
Sì, Valentina, intanto in sottofondo quello che stiamo sentendo è l'elenco delle vittime della mafia.
L'elenco delle vittime della mafia, oltre 700, ed è un elenco infinito. Pensate che il corteo è cominciato almeno un tre quarti d'ora fa e dall'inizio finora non hanno mai smesso di elencare i nomi delle vittime, e penso che sarà così fino alla fine, anche perché in diversi momenti della giornata sarà ripetuto l'elenco e saranno ricordate le vittime, anche nel momento conclusivo intorno alle 11.30 a Villa Italia, dove i due cortei che oggi sfilano per la città confluiranno in uno solo.
Ecco, mi pare di capire che sono diverse voci che si alternano alla lettura dei nomi.
Sì, sono diverse voci che si alternano, sono militanti di Libera, di altre associazioni che sono venute qui. Ecco, le associazioni invece da tutta l'Italia. Io passo con una domanda dei ragazzi che sono qui nella manifestazione. Vorrei sapere quanti anni hai, come ti chiami, sei di Polistena?
No, sono della provincia di Avellino, ho quasi 18 anni.
Perché sei qui a Polistena oggi?
Perché sento comunque di poter fare qualcosa per combattere comunque la piaga che affligge il nostro sud, la mafia, comunque per andare in via delle nostre terre, anche se comunque non appartengo a questa zona, però sento un problema anche vicino alla mia realtà.
Sentiamo un altro ragazzo, anche tu sei di Avellino o sei della zona?
Di Avellino.
Perché sei venuto qui a Polistena oggi? Cosa ti aspetti dopo questa giornata?
Comunque credo che in una manifestazione come questa dia coraggio alle persone che si trovano in queste zone. Niente.
Anche la tua è un po' una zona, insomma, dove la criminalità organizzata forse più che altro nella zona di Napoli, però insomma, ecco, com'è la situazione ad Avellino?
È abbastanza tranquilla, non si sente c'è un'oppressione troppo forte da parte della mafia, è più verso Napoli che Avellino.
Va bene, grazie. Vediamo di sentire qualcuno lì in Polistena. È un corteo lunghissimo, per cui è difficile anche riuscire a spostarsi, sei rapidissimo, sono momenti in cui mentre fai le domande non riesci neanche a respirare.
Io intanto ricordo che siamo sempre in collegamento con Valentina D'Amico, Primavera Radio, da Polistena nella piana di Gioia Tauro vicino a Reggio Calabria, per questa giornata organizzata da Libera, la 12ª in ricordo delle vittime delle mafie. Stiamo sentendo, dopo avere sentito diverse voci questa mattina, i ragazzi che partecipano alla manifestazione. Valentina?
Allora, ho raggiunto un altro ragazzo, un po' più grande in realtà. Quanti anni hai? Sei di Polistena?
No, non sono di Polistena, della provincia di Vibo.
Di Vibo Valentia. Sei venuto qui stamattina perché?
Per manifestare contro l'illegalità, perché purtroppo è una piaga abbastanza diffusa nel nostro paese e sarebbe opportuno che un po' tutti ci mobilitassimo per distruggerla definitivamente.
Cos'è per te la mafia? Come si vive a Vibo Valentia?
Purtroppo la mafia è presente in modo palese, questo non lo può nascondere nessuno, ed è radicata in tutte le istituzioni. Quindi penso che la responsabilità soprattutto derivi dai giovani, ed è per questo che manifestiamo oggi.
I giovani devono darsi una mossa, insomma, ma sì. Tu dicevi anche la responsabilità delle istituzioni, secondo te stanno facendo troppo poco o cosa dovrebbero fare di più?
Sicuramente l'impegno, diciamo, non è mai sufficiente, perché comunque i dati di fatto dimostrano che ancora vittime o comunque soprusi ce ne sono, e quindi la mafia è ancora presente. Sarebbe bene che un po' tutti, partendo proprio dai politici, agissero proprio per sconfiggere questo grave fenomeno, purtroppo.
Grazie. Allora, adesso c'è un attimo di silenzio, evidentemente l'elenco lunghissimo è terminato. Io l'avevo prima raggiunto una signora che adesso però purtroppo mi dispiace, ho perso, era la figlia della prima vittima di mafia.
Valentina, abbiamo proprio avuto un'intervista, a lei l'abbiamo ascoltata pochi minuti fa, Viviana Matrangola, lo ricordiamo ancora, figlia di Renata Forte. Se tu non hai altre voci da segnalarci, noi possiamo anche in questo momento ringraziarti per questo collegamento e le interviste che hai realizzato, Valentina D'Amico di Primavera Radio, questa mattina in diretta da Polistena per seguire questa manifestazione. Per il momento grazie ancora Valentina, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro anche a voi.
Ciao. Bene, grazie. 10:18 minuti primi, Simone, noi siamo ormai arrivati alla conclusione di questa diretta che ha cercato, insomma, di raccontarvi il meglio possibile quanto sta avvenendo a Polistena in queste ore per la giornata dello stop, del dire basta alla carneficina, alle vittime di mafia, con l'associazione Libera in prima fila. C'eravamo lasciati prima con la voce di Enzo Ciconte, lo storico ex deputato ed ex membro della Commissione Giustizia, ci parlava della mafia non solamente in Sicilia, in Calabria, in Puglia, insomma nelle zone tradizionali, ma anche in regioni come la nostra.
E lo riprendiamo, ritorniamo da Enzo Ciconte con la seconda parte dell'intervista che gli ha fatto per noi Beppe Persichella.
L'ascoltiamo assieme e poi i saluti.
Qual è la specificità dell'Emilia Romagna? Quali affari si fanno in questa terra?
Ma sono affari di fondamentalmente di riciclaggio del denaro sporco, cioè bisogna considerare una cosa, posso una domanda, i mafiosi guadagnano tantissimi soldi, sono davvero tanti, questi soldi dove vanno a finire? Questi soldi è evidente che vanno a finire una parte sicuramente nel Mezzogiorno d'Italia per fare funzionare ancora l'organizzazione, una parte vengono investite in droghe per avere ulteriori arricchimenti, un'altra parte vengono immobilizzati nell'acquisto di immobili, società, uffici, pizzerie, ristoranti, alberghi, appartamenti, palazzi, insomma tutto quello che può servire per nascondere e per riciclare il denaro sporco.
Le diverse cosche mafiose, cioè quelle camorristiche, quelle di Cosa Nostra, quelle 'ndrangheta o anche la Sacra Corona Unita, si sono spartite il territorio, hanno collaborato tra di loro, si sono fatte la guerra, come hanno agito?
Allora, la guerra non c'è stata da nessuna parte, perché i mafiosi tendono a collaborare tra di loro, mai a farsi la guerra. Ci può essere qualche scaramucci, può scappare qualche morto ammazzato, qualche ferito, ma insomma guerre vere e proprie mai, non ci sono mai state nella storia di queste organizzazioni mafiose. E è successo semplicemente questo, che quando una cosca arrivava, se vedeva che c'era un territorio occupato, si spostava più là. Il centro-nord era un terreno vergine, nel senso che chi arrivava per prima si insediava, gli altri prendevano posto più là, non c'era un radicamento come quello meridionale. Quindi in sostanza hanno occupato il territorio che era libero, io non parlerei neanche di spartizione, hanno occupato il territorio che era libero, a volte dipendevano questo fatto dai soggiornanti obbligati, altre sono state proprio scelte da l'OSS, un calabrese, Francesco Fonti, che ha raccontato come lui è stato spedito proprio in provincia di Modena e in provincia di Reggio Emilia a mettere in piedi una struttura di narcotrafficanti, perché non c'era una struttura di narcotrafficanti. C'è stata però collaborazione tra diverse organizzazioni mafiose.
Nel 2007 una presenza di cosche mafiose nella nostra regione che è calato o è aumentata?
No, credo che sia in diminuzione, da quanto mi risulta non c'è un aumento della presenza mafiosa.
Senta, io concluderei questa nostra intervista parlando di un personaggio che, se non è strettamente legato alla mafia, ha avuto molto a che farci, soprattutto in un periodo delicato, cioè quello delle stragi della mafia legata a Riina e Provenzano. Cioè, sto parlando di Paolo Bellini, un personaggio nato a Reggio Emilia e che nelle ultime fasi, quelle della trattativa, diciamo, Stato-mafia, ha avuto un ruolo quantomeno ambiguo.
Sì, che è stato ambiguo, perché hanno creduto ad uno che non poteva offrire niente. Cioè, la cosa drammatica è che lo Stato Maggiore di Cosa Nostra trattava con Bellini senza accertarsi che le cose che diceva Bellini rispondessero alla verità.
Chi era Bellini?
Bellini era un elemento ambiguo, un personaggio stranissimo. Lui nasce nell'estrema destra, collegato all'ambiente dell'estrema destra, un ladro, fa un truffatore, finisce arrestato con un nome tra l'altro straniero, latinoamericano, in galera, poi in galera conosce un mafioso come Antonino Joliet e conosce anche degli indranghettisti. Quindi poi la sua parte finale delle attività criminali lui li fa partecipando a questa trattativa con Cosa Nostra, ma sicuramente un personaggio che raccontava un sacco di fronte ai capi di Cosa Nostra. Questi trattavano con personaggi di questo genere ed è incredibile, pure è successo così. Noi abbiamo le due persone, sia quella di Bellini sia quella di Brusca, che raccontavano i diversi incontri che sono succeduti. L'altra cosa è Bellini che finisce nelle mani dell'Andrangheta e finisce per stare l'assassino più in nome per conto dell'Andrangheta, tra l'altro per una cosa che non era tra le più, diciamo, titolate nobili della 'Ndrangheta calabrese. Questo è il personaggio che noi abbiamo avuto a dimostrazione di come poi le presenze mafiose riescono a intercettare anche ambienti che originariamente mafiosi non erano e non avevano nulla a che fare con la cultura e la tradizione della 'Ndrangheta o della mafia.
Toc toc, insomma, molti hanno dovuto bussare a queste porte del paradiso anzitempo per mano della mafia, dati che vi abbiamo elencato proprio all'inizio di questa puntata dedicata alla manifestazione che si sta tenendo in queste ore a Polistena, Reggio Calabria. Negli ultimi 10 anni, lo ricordiamo, 2500 le vittime, 155 uccise per errore, 37 di loro adolescenti o bambini, numeri sicuramente drammatici e inquietanti, che sono ritornati quest'oggi anche nel lungo elenco letto proprio dal palco questa mattina. Abbiamo ascoltato uno dopo l'altro diversi nomi delle vittime e l'ultima voce che abbiamo sentito era quella di Enzo Ciconte, due contributi registrato da Beppe Persichella, realizzata da Beppe Persichella, per parlare anche di mafia fuori dai confini tradizionali delle regioni del sud d'Italia.
E sai che ti dico, Michele?
Che mi dici?
Che è uscito il sole, mi pare di capire.
È uscito il sole, ma fa ancora un freddo becco e quindi si può fare di più. In questa prima giornata di primavera, in cui vi abbiamo anche parlato di una manifestazione a carattere direi nettamente ecologista.
Esatto, direi che il fil rouge che legava le due cose è gente che va a piedi.
Esattamente.
E percorre lunghe distanze, realmente e simbolicamente.
E io mi chiedo se intanto mia figlia è arrivata a scuola, sono le 10:25.
Speriamo di sì.
Chissà. Va bene, caro Simone, noi ci ritroveremo domani mattina, sempre attorno alle 8, appuntamento con Angolo B per una nuova puntata, quella del giovedì. Mentre invece tra poco le notizie dal network, a seguire Francesco Locane, Sparring Partner, e come di consueto a seguire Francesco Locane ci sarà Lucia Manassi per Genius Loci. Da Michele Pompei, da Simone Sabatini è tutto per quest'oggi, una buona mattinata, una buona prosecuzione d'ascolto, buon pomeriggio, ci risentiamo domani.
Clouds is coming down. I feel I'm